Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperte del circuito Gemini Network. Sono Carol Lapadula e questo è Press Corner Notizie a piedi libero. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì alle 9.40, leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Da Wired.it, il caldo record in Artide e Antartide. Le temperature sono salite in contemporanea decine di gradi sopra la media del periodo, lasciando di stucco gli scienziati del clima. Ai poli è successo qualcosa che non ha precedenti. Verso metà marzo, ai due estremi opposti del pianeta, si sono toccate simultaneamente temperature da record decine di gradi superiori rispetto alla media del periodo, ovvero circa 30 gradi in più nell'Artico e 40 gradi in più in Antartide. Uno shock anche per gli scienziati del clima. Probabilmente si tratta di un evento eccezionale, non strettamente legato al riscaldamento globale, ma sicuramente se dovesse ripetersi sarebbe più che preoccupante. Scioglimento simultaneo. Nell'Artico si avvicina la stagione estiva ed è normale che le temperature si stiano alzando. Tuttavia, il National Snow and Ice Data Center, NSIDC, di Boulder, Colorado, ha registrato temperature ben al di sopra della media stagionale, circa 30 gradi sopra, il che, ha precisato Walt Meyer del NSIDC all'Associated Press, ha portato le temperature vicino al punto di fusione del ghiaccio, molto insolito a metà marzo. Quello che ha provocato maggiore sconcerto tra gli esperti, però, è quanto è accaduto nello stesso momento in Antartide. Il 18 marzo scorso la stazione Concordia in Antartide ha registrato meno 12,2 gradi centigradi, la temperatura più alta mai avvertita in questo periodo da quando vengono monitorate, e quindi circa 40 gradi sopra la media. A Vostok, l'osservatorio russo vicino al Polo Sud, dove si registrano le temperature più basse del pianeta, a marzo le temperature sono attorno a meno 50 gradi. Ma poi che cosa è successo? Che il termometro ha segnato meno 17,7 gradi, battendo tutti i record da 65 anni a questa parte. Temperature così alte, hanno commentato Linda Keller e Matt Lazzara della University of Wisconsin al Washington Post, sono particolarmente sorprendenti dato che marzo corrisponde all'autunno antartico. Le cause. C'è prudenza da parte degli scienziati del clima sulle cause che possono aver provocato questo insolito fenomeno. Alcuni modelli climatici, ha spiegato lo scienziato di Grenoble, dell'Università di Grenoble, Jonathan Will, al Washington Post, indicano come responsabile un fiume atmosferico che ha portato precipitazioni aumentando l'umidità. Umidità che è poi rimasta intrappolata in una cupola di alta pressione nell'Antartide orientale, scaldando l'area e contribuendo così allo scioglimento dei ghiacci in una regione che in genere non è toccata in modo particolare dal fenomeno. La situazione comunque dovrebbe tornare alla normalità in poco tempo, senza influire sulla stabilità dei ghiacci. Secondo gli esperti è difficile attribuire l'evento al cambiamento climatico in modo diretto, anche se l'aumento delle temperature globali potrebbe aver contribuito. Il cambiamento climatico potrebbe aumentare le probabilità che fenomeni come i fiumi atmosferici si verifichino e che siano più intensi. Servono comunque più studi perché l'Antartide è un posto particolare e si stanno verificando fenomeni apparentemente contraddittori. Il Polo Sud, per esempio, si è lasciato alle spalle il record di temperature più basse mai raggiunte tra aprile e settembre, ma poco dopo gli scienziati hanno registrato una riduzione storica del ghiaccio marino. E sempre da Wired.it, Antonio Piemontese ci parla di 50 città a rischio per il cambiamento climatico. Da Londra ad Amsterdam, da Lagos a Mumbai, da Città del Messico a Venezia, alcune delle città più grandi e ricche di storia guardano con preoccupazione agli effetti della crisi climatica. Entro il 2050 due terzi della popolazione mondiale vivranno in città. Uno spostamento che procede al ritmo di 70 milioni di persone all'anno, spesso al di fuori di ogni regola di buonsenso dal punto di vista sia urbanistico che sociale. Le città sanno da tempo di doversi confrontare con il cambiamento climatico e fino a pochi anni fa la battaglia di poche avanguardie ecologiste, temi come il riscaldamento globale, l'innalzamento delle acque, oggi sono diventati centrali nelle politiche nazionali e locali. Hanno contribuito le lotte di Greta Thunberg, così come l'impatto finanziario dei danni devastanti causati dai fenomeni meteorologici estremi, perdite di proporzioni tali da convincere giganti dell'economia del calibro di BlackRock, assieme ai principali gruppi assicurativi, che non era più possibile rimandare l'azione, anche perché i risarcimenti richiesti sono miliardari e pesano sui conti. Si è innescato in questo modo un effetto domino che ha cambiato, forse per sempre, il sentimento nei confronti dell'ambiente, almeno per quel che riguarda l'Occidente, ma è una corsa contro il tempo. Un mondo di città a rischio. Il mondo si è già riscaldato di un grado rispetto all'era preindustriale e gli scienziati fanno notare che persino nel caso ritenuto assai improbabile di un rapido stop alle emissioni, gli effetti continuerebbero a manifestarsi per decenni. Da Londra ad Amsterdam, da Lagos al Mumbai, da Città del Messico a Venezia, alcune delle città più grandi e ricche di storia del pianeta guardano quindi con preoccupazione, come stiamo dicendo prima, al futuro. Ma anche le Maldive, mille isole bassissime, le più note popolate da resort, le altre dagli abitanti locali e dai rifiuti del turismo di massa, ovviamente, temono l'incontro con il calendario, rischiano di essere sommerse. Le indagini mostrano che, come spesso accade con le calamità, anche il cambiamento climatico non è uguale per tutti, colpisce più forte chi ha di meno, ammoniscono gli esperti, perché si moltiplicano le minacce già esistenti. Ne è un esempio Haiti, poverissima, colpita da uragani tropicali e nel 2010 dal secondo terremoto più disastroso della storia. Ma situazioni simili si registrano anche in Brasile, in Bangladesh, nelle Filippine. Le condizioni economiche precarie non fanno altro che peggiorare un quadro socio-sanitario di per sé già pessimo. E allora ecco che viene fuori, no, l'importanza dei piani di valutazione dei rischi. Se per fermare l'inquinamento è necessario l'intervento dei governi, per limitare gli effetti degli eventi climatici estremi si parte da amministrazioni locali ed enti di ricerca. Il primo passo è certamente quello di conoscere i rischi a cui il territorio è esposto. Ma solo poco meno della metà delle città avrebbe condotto un'analisi delle proprie vulnerabilità e solo un quarto avrebbe identificato i segmenti di popolazione più vulnerabili. Secondo CDP, una organizzazione che ha curato un dettagliato report sulle minacce globali ai centri urbani, i pericoli principali sono spesso comuni: ondate di calore, siccità, tempeste violentissime, oltre naturalmente all'innalzamento dei mari che rischia di mandare sott'acqua interi agglomerati. L'Italia, il nostro paese, non è esente, come mostrano le violentissime grandinate al nord, le disastrose piene nel Comasco, a cui fanno da contraltare nelle stesse ore temperature che superano i 41 gradi e gli incendi al sud. E allora qual è il ruolo delle società e delle aziende? In attesa delle decisioni governative, il cambiamento può partire dalla società. Molto possono le aziende, moltissimo i consumatori. Alcune ricerche hanno cominciato a dimostrare che comprare verde non è più solamente un atto radical chic, è sempre di più la classe media a mettere nel carrello prodotti green, amici dell'ambiente, della preservazione delle foreste e dei mari. Le vetture elettriche aumentano sulle nostre strade e si sta lavorando perché l'idrogeno verde rappresenti un'opzione sempre più credibile per trasporto pesante e settori industriali hard to abate, difficili quindi da decarbonizzare. Si tratta sicuramente di un percorso, quello che conduce alla sostenibilità, che non è cominciato per tutti, anche se è difficile da comprendere in Occidente, nei paesi che associano gli aumentati consumi al benessere, la decarbonizzazione può scontrarsi anche con resistenze di tipo culturale. Non è solo questione di ignoranza, a volte può essere un tema di rappresentanza, di status, particolarmente caro a elite ansiose di accedere al club della modernità. Occorre rassicurare gli stati che vedono la tutela del clima come l'ennesimo paravento dietro cui nascondere politiche volte a mantenere disuguaglianze economiche e subalternità. Più facile a dirsi che a farsi. Infine, una nota curiosa. Per quanto possa apparire strano, esiste anche qualcuno a cui il cambiamento climatico non dispiace. E sono gli abitanti della Groenlandia, cui lo scioglimento dei ghiacci artici e il riscaldamento delle acque consentono di avere mari più pescosi, non solo. Mara Oikuko, che è ministro dell'ambiente in Groenlandia, ha detto che il potenziale idroelettrico aumenterà ancora di più grazie al riscaldamento del clima. Si tratta di incoscienza? Meglio prenderlo come un tentativo un po' goffo di vedere il bicchiere mezzo pieno. 56.000 persone su un territorio da 2 milioni di chilometri quadrati, quello del paese nordico, non sono poi molte. La responsabilità di fermare il cambiamento climatico spetta a tutti gli altri. Per quanto riguarda Londra, il clima di Londra e della Gran Bretagna sarebbe sensibilmente peggiore senza l'impatto mitigante della corrente del Golfo, che a quanto pare sta rallentando e non sarebbe mai stata così debole come nello scorso millennio. Ma la metropoli inglese corre un rischio più grande, che è quello degli allagamenti, con il Tamigi che potrebbe per esempio esondare e far finire sott'acqua molti quartieri della città. Il governo sta cercando di correre ai ripari, si pensa a tutto, dal sistema drenante alla fornitura energetica, che si sta cercando di decentralizzare per prevenire blackout dagli effetti potenzialmente devastanti in una città da 8 milioni e mezzo di persone basata sul terziario e sulla finanza, una città dove senza corrente gli scenari sarebbero apocalittici. E passiamo a Venezia, da molti considerata la città più bella del mondo. Ha stregato artisti, poeti, scrittori, registi di ogni epoca, ma per Venezia, museo italiano a cielo aperto, le minacce sono all'ordine del giorno. L'innalzamento dei mari, dovuto allo scioglimento dei ghiacciai, si somma allo sprofondamento della laguna. Il risultato sono stati 95 episodi di acqua alta sopra i 110 cm tra il 2010 e il 2019. Per dare un'idea, tra il 1850 e il 1950 erano stati 2-8 al decennio. E poi il recente stop alle navi da crociera dovrebbe perlomeno alleggerire la pressione turistica, almeno quella a mordi e fuggi, ed evitare pericolosi incidenti. Tra gli altri pericoli, le attività di pesca dei molluschi, che riducono la biodiversità e rovinano i fondali. E veniamo a New York, metropoli globale. anch'essa a rischio secondo il report di CDP. La minaccia principale sono le inondazioni causate dall'innalzamento del livello delle acque. La città sta rafforzando le proprie difese con barriere ad hoc, ma le autorità segnalano anche un aumento di pioggia e neve, oltre che delle ondate di calore in estate che colpiscono in particolare i segmenti più deboli della popolazione. A Sydney, aumento delle temperature, delle ondate di calore e dell'inquinamento dell'aria, innalzamento del livello delle acque, eventi climatici estremi molto più frequenti. Il cambiamento climatico non risparmia la città australiana, secondo il report Cities at Risk, si troverà a fronteggiare anche i problemi legati alla siccità. Ad Amsterdam, posti al di sotto del livello del mare, i Paesi Bassi sono da sempre a rischio inondazioni. Solo la resilienza dell'uomo ha permesso di domare le acque, ma il cambiamento climatico ha conseguenze ancora più pesanti in una città come Amsterdam, che peraltro si trova alle prime posizioni a livello mondiale per percentuale di asset esposti all'innalzamento delle acque. Con pragmatismo, gli olandesi conducono da anni diligenti analisi dei rischi, tra cui quelli legati ad ondate di calore e siccità. L'amministrazione ha messo in campo inoltre una nuova strategia che mette il benessere dei cittadini davanti alle ragioni dell'economia. Entro il 2050 Amsterdam vuole diventare una città circolare. Niente sprechi, si punta sul recupero e sul riutilizzo, ma c'è un problema ecologico meno visibile, ovvero l'alta concentrazione di data center, che sono delle vere idrovore energetiche. Spostiamoci alle Maldive, a Malé. Il problema delle Maldive è semplice: sono il paese più basso del mondo, con un'altezza media di 2 metri sul livello del mare. In maniera intuitiva, l'innalzamento delle acque mette a rischio questo paradiso che popola i sogni di molti occidentali. Le Nazioni Unite definiscono il cambiamento climatico una minaccia esistenziale per l'arcipelago. Potrebbe volerci meno di un secolo. Il governo sta correndo i ripari trasferendo la popolazione dalle isole più a rischio e creando barriere e terrapieni artificiali, che però sono estremamente costosi e sempre a rischio di danneggiare poi l'intero ecosistema. C'è poi un altro problema: i rifiuti. I turisti non li vedono, ma alcune delle isole meno frequentate sono diventate le vere e proprie discariche a cielo aperto. La mancanza di spazio e di impianti di trattamento rende il problema sicuramente grave. E ci spostiamo poi in California, a San Francisco. La culla del tech soffre la siccità da anni, ma nel comprensorio sono diventati frequenti anche gli incendi. Ambedue problemi purtroppo comuni a tutta la California, che naturalmente resta esposta al rischio di terremoti. Secondo una ricerca di Nexus Media, testata non profit indipendente dedicata al climate change, allo scenario si aggiungono i pericoli derivanti dall'innalzamento delle acque. A Melbourne, in Australia, fa sempre più caldo. Le ondate di afa mettono già oggi a dura prova la popolazione della città australiana durante i mesi estivi e il fenomeno pare destinato ad aumentare. Stanno aumentando anche i temporali che, secondo un canovaccio ormai tristemente comune, si fanno più frequenti e più intensi. Diminuiscono però le piogge in inverno e in primavera. Non va meglio guardando al mare. Come molte città costiere, l'innalzamento delle acque impone all'amministrazione di prendere contromisure. Il report di CDP Cities at Risk inserisce Melbourne nel poco invidiabile panel delle città più a rischio. A San Paolo, eventi climatici estremi e disuguaglianze esacerbate dal cambiamento climatico, questa la sintesi delle sfide che si trova ad affrontare la città più popolosa del Brasile e del Sud America. Le forti piogge causano allagamenti, frane, smottamenti e collasso degli edifici, particolarmente quelli più fragili abitati dalle famiglie meno abbienti. Ma c'è anche un problema di siccità. Anche in Nuova Zelanda l'innalzamento delle acque è diventato un problema. Ad Auckland le autorità hanno registrato temperature medie più alte e fenomeni meteorologici estremi più frequenti, inondazioni ed episodi di siccità. Nei mesi passati il Consiglio Comunale di Auckland ha dichiarato l'emergenza climatica. A Baltimora, alternanza tra inondazioni e periodi di siccità, temperature elevate, ondate di calore sono tra le minacce della città del Maryland. Senza contare l'aumento della violenza delle tempeste, la città ha trascinato in tribunale molti giganti del oil and gas, tra cui BP, ExxonMobil e Shell. L'amministrazione ha argomentato che le multinazionali devono pagare per i danni del cambiamento climatico perché avrebbero saputo che i loro prodotti potevano contribuire al riscaldamento globale. Ovviamente, se si continua con la lettura di questo articolo tratto da Wired.it, dal titolo, ripeto, 50 città a rischio per il cambiamento climatico, si possono leggere anche ulteriori informazioni sulle restanti città nel mondo. E per finire, la crisi del clima incombe, come più della crisi pandemica che stiamo tuttora attraversando, e da qui al 2050, quindi un innalzamento delle temperature medie di 3 gradi centigradi rispetto all'epoca preindustriale potrebbe sicuramente innescare, secondo il Climate Reality Check, il famoso studio diretto da Ian Dunlop e David Spratt del Breakthrough National Center for Climate Restoration di Melbourne, effetti a catena disastrosi. Il mondo sostenibile, dunque, non è un'opzione, ma una strada obbligata. Press Corner Notizia a Piede Libero finisce qui, ma torna domani sempre alle ore 9:40. Un saluto da Carol Lapadula, mi raccomando, rimanete all'ascolto dei programmi di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network.